hay nada, no hay nada, no hay nada.
Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica dell'America Latina. Stiamo facendo da ben 926 puntate. Oggi siamo al 9 maggio 2024. Magari qualcuno di voi ci ascolta in replica il 13 maggio. Di cosa parleremo? Beh, sarà una puntata oggi bitematica perché ci dedicheremo a due temi del che ho qualche dubbio che avrete sentito parlare negli ultimi giorni. Perché da una parte parleremo di un Mapuche che è stato giudicato come violento e che lo hanno condannato a ben 23 anni di carcere, una pena assai, metto il punto di domanda, dura, che ha ricevuto questo leader indigena. L'altro tema che ci occuperà oggi in questa edizione di Latinoamericano è quello che è successo domenica scorsa. C'è stato un cambio di presidente in Panama. Quando parliamo del Panama parliamo senza dubbio di una zona veramente strategica, quindi non prive di conseguenze anche a livello internazionale. Se non vado errato, credo che il 6% del commercio internazionale passa per questo canale. In una elezione un po' particolare, perché da una parte vediamo in Panama quello che succede in tante parti del mondo, ovvero questo distacco fra la società civile e la sua classe politica. Ma pensiamo che il candidato che ha vinto con un 36% di voti era un membro del potere politico, del potere di un presidente che oggi viene accusato di corruzione, per questo si trova nell'ambasciata del Nicaragua presso il Panama. Quindi una situazione che sicuramente dovremmo capirla. La capiremo, sentiremo musica e in nessun momento ci interromperà una fastidiosissima pubblicità, perché siamo una radio completamente libera. Libera ma non gratuita. In che senso non gratuita? Che chiediamo qualche soldino per poter continuare all'ascolto di questa radio, perché se no non possiamo andare avanti. Ed è per questo che vi chiediamo un contributo al 120 82 301, intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Soprattutto in questo periodo tenete in conto questo ultimo metodo, perché lo diciamo sempre, si iscrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Dico anche che fra meno di 10 giorni, cioè il sabato 18 maggio, ci sarà un'assemblea di soci. Quindi mi raccomando, se siete soci a Radio Cooperativa, prendete nota, perché ci sarà l'assemblea con il seguente ODG: approvazione del bilancio 2023 relativa a nota integrativa, approvazione al regolamento ristorni, modifiche allo statuto della cooperativa, varie ed eventuali. Adesso sentiamo musica, vi presento l'artista che ci accompagna, perché prima ho detto, no? Informazione, cultura e musica, e si tratta anche di percorrere, di conoscere l'America Latina anche dal punto di vista musicale. Oggi ci accompagna Eddie Vasquez con un CD del 2019, Sigo Cantando, cioè continuo a cantare. Prima abbiamo sentito 12 d'ottobre, nada che celebrare, quindi 12 ottobre, niente da festeggiare. Adesso invece sentiamo Sigo Cantando. Rimanete all'ascolto di Rocco Predittiva, torniamo fra poco con questa diretta.
Por las castañas asadas en la cocina, por el ajo frito, por las rancheras que se escuchan en mi pueblo, por el pan amasado y por el mate con malicia, por la vieja tetera que se quemó a la llama, por esa conversa en torno al fuego que acaricia, por el espejo roto de lo imperfecto y con mi gana de ser siempre un hombre nuevo y no morir en el intento.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa.
Siempre sabia por la tasa.
Quando sono le 19:28 minuti, andiamo avanti con questa diretta di Radio Cooperativa di Latinoamericando, per essere specifico, latinoamericando@gmail.com. Mi raccomando, scriveteci.
Por la comida sencilla compartida en familia.
E adesso iniziamo con il primo dei due grandi dossier che si dedica a questa edizione, il Latinoamericando. Ci occupiamo del Panama. La scorsa domenica c'è stata un'elezione dove ha vinto il delfino del ex presidente Martinelli. Il suo nome è José Raúl Molino. Il presidente eletto ha vinto grazie al sostegno dell'ex presidente che attualmente è detenuto per lavaggio di soldi. Quindi stiamo parlando di un personaggio molto polemico, però tuttavia il suo delfino ha raggiunto la presidenza. Per parlare su questo sono contento di ridare il benvenuto a Gianni Beretta. Gianni Beretta, buonasera, come stai?
Tutto bene, okay. Meno le elezioni a Panama in un solo. Saluto ai vostri ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie per la tua solita disponibilità. Gianni Beretta è un giornalista, scrive spesso per il Manifesto, ma non soltanto. Vuoi raccontarci un po' chi è questo personaggio? Perché non sei così contento?
Lui ha sostituito 2 mesi fa come candidato di una delle destre alle presidenziali l'ex presidente Riccardo Martinelli, il quale è stato condannato, come te anticipavi, a 10 anni di reclusione per riciclaggio. E poi, guarda caso, per me questo è il colmo, avendo vissuto 30 anni in Nicaragua dalla rivoluzione e oggi un Daniel Ortega convertito in tiranno, si è rifugiato proprio nell'ambasciata del Nicaragua, nella capitale panamegna. E Molino era stato già, quando Martinelli era presidente, se non vado errato tra il 2009 e il 2014, era stato suo ministro della giustizia e suo ministro per la sicurezza pubblica, ma anche lui più tardi è stato in carcere 6 mesi per peculato, peraltro con un'azienda italiana che aveva investito laggiù, poi fu prosciolto, ma 6 mesi in galera se l'era fatti. Ecco, questo Molino ha vinto con il 34% dei voti in elezioni nelle quali i 4 primi partiti sono tutti di destra, centrodestra, quando va bene, e lui è riuscito a vincere perché da un lato ha garantito un po' come l'ordine di idee di Bukele in Salvador o di Noboa in Ecuador o Milei in Argentina, come dire, di fare una lotta contro la delinquenza. Ma l'altra cosa sulla quale lui avrebbe vinto è che vuole interrompere il flusso degli immigrati che attraversano lo sciagurato stretto del Darién nel loro emigrare verso il nord, e che evidentemente a Panama costituisce un problema di gestione importante. Basta dire che solamente l'anno scorso 500.000 persone hanno attraversato lo stretto del Darién, e anche lì, come dire, invece di esserci gli scafisti, ci sono coloro che accompagnano questi disperati per questo stretto che da un punto di vista proprio naturalistico è pura giungla, ci sono un sacco di problemi, malattie che si prendono. E lui ha vinto queste elezioni in un paese dove la corruzione è assolutamente diffusa, che fino a qualche anno fa era un paradiso fiscale a tutti noto quando venne fuori il caso dei Panama Papers, no? E che poi hanno in certa misura risolto. Ma io, tanto per darvi un'immagine concreta, ogni volta che arrivo un po' meno frequentemente ora all'aeroporto di Città di Panama, prima c'erano i grattacieli, frutto del riciclaggio del narcotraffico, poco lontani dal centro storico, e ogni volta che te atterri all'aeroporto Omar Torrijos di Città di Panama, vedi che questi, ogni anno, questi grattacieli si estendono sempre più verso l'aeroporto, e una quantità di questi sono completamente vuoti, puro riciclato.
Siete all'ascolto della Radio Cooperativa, Gianni Berete sta rispondendo alle nostre domande. Va ricordato che il Darién è una zona limitrofe con la Colombia, ne abbiamo parlato in più di un'occasione. Bisogna sapere quali misure metterà sul tavolo il neo presidente per riuscire a bloccare un traffico immigrante così importante, perché stiamo parlando di tante persone, molti delle quali non riescono a sopravvivere, non riescono ad andare avanti. Ecco, ma come pensa contrastare questo fenomeno il neo presidente?
Ma guardate, io quello che vi posso dire è che un po' sì, è una cosa analoga agli scafisti e l'immigrazione che viene dal Mediterraneo africano verso i nostri paesi, in particolare il nostro, l'Italia, di impossibile gestione se non viene regolamentato, se non viene. È una cosa che te la usi in campagna elettorale, poi si vede anche come in Italia in realtà, perché è un problema irrisolvibile. La storia dell'umanità è fatta da emigrazioni, no? A noi italiani poi siamo emigrati quasi più di ogni altri nella storia in tutto il pianeta, poi in particolare in America Latina. Dunque e se ne vanno da dove non si campa più, insomma, banalmente dicendo, è vera e propria disperazione, peraltro poi tendendo ad arrivare a un confine tra il Messico e gli Stati Uniti, dove sappiamo c'è tanta storia, il muro, Trump, ancora anche Biden adesso, e che non hanno nessuna garanzia di poter passare dall'altra parte e se eventualmente ci passano di poter ottenere una residenza di lavoro, ecco. E quindi tra l'altro poi Mulino non ha neanche la maggioranza in Parlamento dei 71 deputati totali che ci sono. Non sarà problema per lui fare l'alleanza con gli altri tre partiti di destra e ultradestra, ma certamente a uno gli viene la domanda di dire ma la sinistra non esiste in questo paese. Evidentemente da un punto di vista, come dire, partitico, organizzato, non esiste perché la candidata di sinistra di quello che era il Frente Amplio, Maribel Gordon, ha ottenuto solo l'1%. Ma bisogna ricordare che a ottobre dello scorso anno ci sono state manifestazioni che hanno praticamente paralizzato il paese, ottenendo la sospensione del funzionamento di una miniera a cielo aperto di rame enorme, che procurava gravi problemi sia ambientali che di sfruttamento, di coloro che ci lavoravano o sarebbero andati lì a lavorarci. Ora, quando noi parliamo di Panama, parliamo di un paese che ha un canale interoceanico che negli ultimi 2 o 3 anni ha sopportato per il cambio climatico una caduta drastica delle piogge, e siccome il canale di Panama viene alimentato da acqua dolce, dalla pioggia che viene giù dalle montagnette circostanti, si è ridotto il transito delle navi commerciali perlomeno di un 30%, e questa è la ricchezza principale di questo paese. Il problema è che riducendosi l'acqua che alimenta le chiuse del canale interoceanico, è diminuita anche l'acqua potabile nelle case dei dei panameni, no? E ora lui, che ha sempre dichiarato che vuole privilegiare imprese e investimenti, ha detto anche testualmente che farò il massimo possibile, ha detto, per affamati, disoccupati e per coloro testualmente che hanno bisogno di acqua potabile. Il problema è che la povertà e le disuguaglianze a Panama, in un paese che aveva una crescita economica importante grazie al canale interoceanico, ora i numeri sono sprofondati e dunque, diciamo, i 5 anni di sua gestione non saranno semplici per i 4,5 milioni di panameni che vivono in questo paese.
Sicuramente. Gianni Beretta, tu prima davi un accenno su un'azienda italiana. Si sa per caso di quale azienda italiana si tratta? L'unica cosa che so è che fabbrica radari. Si sa qualcosa su questa azienda? Qual è?
Allora, io sto facendo delle verifiche, perché questa cosa è venuta fuori proprio ora, ma dovrebbe essere Finmeccanica.
Dovrebbe essere. Diamo il beneficio del dubbio con il condizionale, però credo che è un dato molto importante quello che ci stai dando, Gianni.
Assolutamente, assolutamente. E dove poi evidentemente non è che io, Finmeccanica, che si muovesse per fare i suoi investimenti in qua e in là, il problema che io conosco è panamegno, la corruzione panamegna. Dopodiché non mi avventuro su chi. Non mi avventuro più. Dobbiamo sapere anche che comunque aziende italiane sono state determinanti nel progetto di raddoppio delle chiuse del canale interoceanico di Panama, la costruzione della nuova sequenza di chiuse per far passare delle navi container più grandi rispetto a quelle che le chiuse storiche fino a qualche anno fa avrebbero permesso. Ecco, quindi sì. Però, come dire, io concluderei, cioè questo trend dell'istmo centroamericano, dove io ho vissuto più di metà della mia parte eventualmente utile della mia vita, è veramente un disastro, perché Panama, abbiamo appena finito di parlare di Nicaragua e di Salvador e di Honduras, ne abbiamo parlato in altre occasioni, e l'unica speranza e l'unico dato positivo che è venuto fuori con le elezioni del Guatemala, che in gennaio Bernardo Arevalo è diventato presidente e la sinistra ha vinto in questo paese, non gli è facile, lui che ha da poco superato i primi 100 giorni di governo, riuscire a cambiare alcune cose strutturali, in particolare nei rapporti tra governo e magistratura, che è completamente corrotta. Sta facendo il possibile, incrociamo le dita perché riesca a rispondere a coloro che l'hanno eletto, che in questa elezione assolutamente inaspettata in positivo che poteva esserci in Guatemala.
Sì, perché mi ricordo che questo presidente, nessuno si aspettava che fosse presidente fino a pochi mesi fa. Allora, vorrei semplicemente chiarire che ho portato a galla questo caso dell'azienda italiana, perché il neo presidente Mulino ha passato 6 mesi in prigione in modo preventivo, cioè quindi senza condanna, per presunta corruzione in un contratto miliardario del governo per acquistare questi radari di un'azienda italiana. Sto prendendo un'informazione della BBC. Gianni Beretta.
L'accusa precisa dei suoi confronti era peculato. E lui è un avvocato specializzato in diritto marittimo.
Ah, sì.
Si è laureato negli Stati Uniti in questa cosa.
Sì. In diritto e in scienze politiche. Gianni Beretta,
e anche scienze politiche, sì, c'ha 2 lauree.
Sì, io vorrei chiederti per questa mano dura che ha sempre presentato durante il governo di Martinelli, del quale lui stesso si considera un delfino, è stato molto duro, ha represso in modo polemico tante manifestazioni, c'è una forte distanza fra la società civile e la classe dirigente, tuttavia riesce ad arrivare alla presidenza. Ma lui vuole, visto che siamo in Centro America, copiare Bukele?
Allora io vi racconto da un punto di vista di aneddoto personale. Primi anni 80, sono a Managua, viaggio per il Centro America, il posto dove mi dicevano, la capitale, dove mi dicevano stai attento che ti rubano, che ti fanno dei furti, era Città di Panama. Cioè proprio quel luogo lì, mentre invece fondamentalmente Managua c'era la rivoluzione, in Salvador c'era la guerra civile, quindi la delinquenza, quella comune, diciamo così, era poco sviluppata. Certamente c'è questo trend a livello di tutta America Latina, usato anche strumentalmente per arrivare per controllare, ma non è che ci siano le maras, le gang giovanili fitte come ci sono in Honduras, come ci sono in Guatemala, come c'erano in Salvador dopo che Bukele nell'arco di 2 anni abbondanti di stato di emergenza ha ficcato dentro 79.000 giovani, di cui una quantità di essi non hanno niente a che vedere. È una modalità di governo che premia durante una campagna elettorale, anche se bisogna dire che il, come ben giustamente l'hai chiamato, il delfino di Martinelli, quando è stato al governo è quello che ha registrato l'aumento più grande diciamo di crescita economica. Quello che suppongo sicuramente non succederà, anche se bisogna vedere come andrà a finire questa storia, è che se questo Martinelli, che è dentro nell'ambasciata del Nicaragua, suppongo che le autorità di polizia, compresa la magistratura, che comunque aveva tentato di inibire la candidatura 2 mesi fa di Mulino, non arriveranno a tanto come in Ecuador, dove il presidente Noboa, giovanissimo, ha dato ordine alle forze di polizia di entrare nell'ambasciata del Messico per catturare l'ex vicepresidente, peraltro era quello di Rafael Correa, quindi del governo del centro-sinistra. Ecco, questa cosa a Panama di entrare dentro nell'ambasciata del Nicaragua, io suppongo che non succederà e che il finale di questa storia, non lo so, faranno una trattativa. Sta di fatto che Martinelli è lì da 2 mesi e ovviamente non si avventura ad uscire, perché in teoria lo catturerebbero. Ecco, stiamo parlando di cose ai limiti, cioè sì. Nel momento in cui, se noi pensiamo a livello planetario, la guerra e l'invasione dei russi in Ucraina, la situazione in Palestina con quello a cui stiamo assistendo, il fatto che in America Latina, che è il subcontinente del pianeta dove si ampliano di più e a più grande velocità le disuguaglianze sociali, un presidente della Repubblica violi il territorio di un altro paese individuato come l'ambasciata, in questo caso del Messico, a Quito, è una cosa di una gravità inaudita che in teoria, cioè si superano dei limiti per cui non si sa più dove si possa arrivare nel non funzionamento di trattative, di convergenze. Insomma, è un altro segnale di gravità inaudita che, per tornare a Panama, diciamo non succederà lì, ma ci dice come non c'è più limite ai paradossi, in questo caso della geopolitica latinoamericana, visto che questo qua è andato a rifugiarsi evidentemente a pagamento, perché non è che Daniel Ortega lo fa stare lì gratis. E Martinelli è
No,
uno
certamente.
che.
A proposito dell'ambasciata, del scambio diplomatico fra il Messico e l'Ecuador, ricordo agli ascoltatori che ci siamo occupati di questo tema, la potete recuperare questa trasmissione, l'edizione 922 di Latinoamericano. Io ringrazio tantissimo Gianni Beretta per raccontarci la sua esperienza, la sua profonda conoscenza sul Centro America. Grazie mille e buon lavoro, Gianni.
A voi anche un grazie a voi, un buon lavoro a tutti e agli ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie, un saluto, sempre molto gentile, Gianni Berretta. Adesso, gentili ascoltatori, facciamo una pausa musicale dei Mapuches. Non cambiate frequenza, torniamo fra poco. Ci trasferiremo in diretta con la Patagonia cilena. Non ci credete? Basta che aspettate pochissimo e sentirete questo collegamento in diretta sempre sul Latinoamericano.
Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, Wenshuya.
Diciannove e 54 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Dico all'ascolto di Radio Cooperativa, però adesso possiamo ascoltare un'altra voce.
De esta condena de prisión efectiva, 15 de 23 años, refieren a ilícitos que están contenidos en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esta ley es una ley de persecución política. Así lo denunciamos tanto en el transcurso del proceso.
La voce che state sentendo è quella di Josefa Isnardi. Chi è Josefa Isnardi? Josefa Isnardi è l'avvocato di un Mapuche, il suo nome è Héctor Lialtul, che è stato condannato a 23 anni di carcere. Quello che diceva la sua avvocata, si tratta di una legge che si è deciso durante la dittatura di Augusto Pinochet. Le accuse sono molto gravi, di violenza, di attacco alle autorità. Credo che per parlare di questo, cosa meglio che andare in loco, fare un collegamento con Fabrizio Bettini. Fabrizio Bettini, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera a tutte e tutti.
Grazie mille per la tua disponibilità. Fabrizio Bettini è volontario dell'Operazione Colomba e si trova a Lautaro, Araucanía. Stiamo parlando della Patagonia cilena, quindi credo che sei un testigo privilegiato, Fabrizio, per raccontarci cosa è che è successo con questo caso, chi è Héctor Lialtul. A te la parola.
Héctor Lialtul è sicuramente un leader politico, non in termini elettivi chiaramente, ma un leader di un movimento che fa anche politica qui nei territori Mapuche, e lo fa rivendicando la lotta contro principalmente le imprese forestali, che sono una risorsa economica per il Cile, ma sono un danno per tutto l'ambiente, perché si tratta effettivamente di monocoltivo di pino eucalipto che dopo 3 o 4 cicli di taglio rende il terreno arido, privo di acqua, insomma, tante tante conseguenze. Questo non lo dicono solo i Mapuche, le dicono anche studiosi e ricercatori delle università cilene. Quindi la CAM, la Coordinadora Arauco Mai Eco, è un'associazione, un gruppo di persone che esiste già da quasi 30 anni e che lotta politicamente e anche, diciamo, praticamente contro, rivendica il fatto che i territori ancestrali dei Mapuche devono tornare ai Mapuche. Come lo fa? Lo fa con una lotta politica aperta e pubblica e lo fa poi con i sabotaggi. Che significa? Significa che commandos, diciamo, insomma, gruppi della CAM bruciano, sabotano, distruggono camion e mezzi di queste imprese. Tutte le volte che questa organizzazione ha fatto delle dichiarazioni pubbliche, ha sempre rimarcato con forza il fatto che loro non hanno mai ammazzato nessuno e il loro obiettivo non è ammazzare le persone, che siano forze dell'ordine, che siano. E stiamo parlando di territori che lo Stato cileno, dove lo Stato cileno interviene, la faccia dello Stato cileno per i Mapuche sono forze poliziali militarizzate che si muovono con mezzi blindati, che spesso purtroppo la risposta dello Stato è la repressione. Quindi Jaitul è il portavoce, l'ideologo di questa organizzazione e il processo che lo ha visto coinvolto dopo più di quasi 2 anni di detenzione preventiva è stato un processo decisamente politico, da quello che abbiamo potuto osservare.
Stavamo parlando che si è applicato per la prima volta, secondo afferma la sua avvocata, dal ritorno della democrazia, una legge dettata dalla dittatura di Pinochet. Perché per la prima volta? Perché è una legge molto contestata sia in Cile che da parte della comunità internazionale.
Sì, per accusare Hector Jaitul sono stati usati anche testimoni anonimi, ossia limitando quindi la possibilità della difesa di fare un controinterrogatorio. In un caso un testimone non si è presentato perché era fuori dal paese, è stata comunque letta una sua dichiarazione. Diciamo dalla pubblica accusa, il giudice dice che non veniva presa in causa, però insomma qualche dubbio viene. E poi per quello che possiamo osservare, questo processo è stato un processo che non ha, cioè, allora, le domande della difesa verso tutti quelli che hanno svolto indagini su questo caso sono state se loro avevano una preparazione sul convegno 169 che è dell'OIT, che è il convegno che Cile ha sottoscritto internazionale che tratta della difesa del popolo originario, e in questo caso i Mapuche, e se avessero una preparazione sulla cultura e su quello che è il popolo originario Mapuche. E nessun funzionario pubblico ha mai risposto positivamente a queste domande. Questo per me già segna una deficienza nel processo. Difatti, gli avvocati, i difensori chiederanno, credo che faranno un ricorso per la nullità di questo
Sì,
processo.
in effetti pensano portarlo in appello. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Fabrizio Bettini è colui che risponde alle nostre domande. Siamo in collegamento in diretta con Lautaro Araucanía, della Patagonia cilena. Fabrizio, io per onore di cronaca devo raccontare che un paio di settimane fa sono stati uccisi 3 carabinieri. Li hanno
Sì.
uccisi in una sparatoria. Avevano fra i 30 e i 43 anni, quindi erano giovani. Caso che sicuramente ha dominato l'agenda mediatica in Cile.
Sì.
Ecco, possiamo dire cosa si sa fino a questo momento di questa tragedia?
Allora, sicuramente è un caso che ha colpito tutta l'opinione pubblica cilena perché, appunto, insomma, 3 carabinieri ammazzati durante un agguato, poi spostata la macchina in un altro posto con su loro morti e incendiata, forse qualcuno ancora vivo durante l'incendio dell'auto, è un caso che ha impattato molto l'opinione pubblica, ha colpito molto, giorni di lutto nazionale, eccetera, eccetera. Tutti, me compreso, temevano che questo potesse essere una reazione anche al processo di Jaitul e anche, adesso apro una parentesi, uno dei portavoce della stessa organizzazione di Jaitul, stranamente è stato arrestato proprio nei giorni della sentenza, quindi questo ti dà un po' il senso anche un po' della precarietà, ossia il fatto che i testimoni a difesa si sono sentiti minacciati. Questa persona è stata incarcerata per un caso di 20 anni fa che era già stato per il quale era già stato processato e per il quale era già stato assolto. Allora, quindi qualcuno poteva pensare, io stesso potevo pensare che questo omicidio, seppur potesse essere una reazione estrema, fuori misura per diciamo di gruppi estremi mapuche. Però gli stessi gruppi, un gruppo in particolare tra i più estremi, diciamo fantomatici, Mapuche, la UAM, è uscita con un comunicato stampa dicendo che loro non si assumono la responsabilità di questo omicidio e non sono loro averlo fatto. Quindi in questo momento, eppure io non sono in quel territorio, non conosco bene quel territorio di Cagnete, potrei dire che le indagini stanno escludendo la pista Mapuche, stanno andando verso una pista più di traffico di droga e che queste persone, questi carabineros, siano stati uccisi perché o sapevano qualcosa o avevano visto qualcosa o un messaggio a indagini che Carabineros sta facendo sul traffico di droga, ecco. Quindi, in questi giorni stanno andando in questa direzione le indagini, poi c'è stato un altro fatto di cronaca della morte di un soldato di leva durante una marcia a 3.000 metri dove marciavano in condizioni veramente difficili con solo la felpa e la camicia, e la morte pare per infarto di un giovane di 19-20 anni militare di leva, e questo ha un po' spostato l'attenzione su quest'altro caso, però per quello che ho letto e per quello che sento qua, si parla di, nel caso dell'omicidio dei tre carabinieri, di una situazione aliena dal tema Mapuche. Ecco.
Possiamo chiudere questa conversazione con Fabrizio Bettini parlando del caso di un cane che si chiama Matapacos, o si chiamerebbe Matapacos. Cosa vuol dire Matapacos? Uccide poliziotti, a cosa che chiamano Pacos in Cile? Ai poliziotti o ai carabinieri, sì. Giusto?
Poliziotti, carabinieri, sì.
È come dire sbirro qua in Italia, no? Sicuramente una parola non molto cortese, sicuramente. Sarebbe stato un cane del presidente Boric che poi è stato smentito, si è fatto un po' di polemiche, un po' di ironia. Cosa possiamo dire di questo caso, Fabrizio?
Allora, il cane è un cane, se lo trovate anche, c'è un documentario su YouTube molto carino, è un cane che accompagnava le proteste studentesche negli anni 2000 e 2010, adesso non ricordo bene il periodo, però antecedenti all'estadio sociale. Era un cane che era sempre con i manifestanti, e che poi gli avevano messo un fazzoletto e gli avevano dato questo nome, Negro Matapaco, ossia nero ammazza sbirri. E chiaramente anche noi evitiamo di usare questo linguaggio perché può essere appunto un linguaggio
molto offensivo. Sì.
Però nel contesto era anche molto ironico, perché questo cane non ha mai aggredito realmente nessun poliziotto, semplicemente accompagnava i manifestanti durante le manifestazioni. Poi dal documentario si vede che questo cane, c'erano due persone, due signore che pensavano di essere le padrone di questo cane, aveva due case, ne aveva una terza nella strada perché accompagnava i manifestanti. Adesso probabilmente il presidente Boric in quel tempo era un leader studentesco, quindi probabilmente gli è capitato di usare questo termine o di vedere questo cane. Chiaramente nel ruolo che lui ha ora non si può permettere di usare questo termine matapaco, insomma, giustamente mi viene da dire. Quindi c'è stata un po' una smentita. Io parlavo con alcuni amici cileni l'altro giorno che erano un po' così, avevano un sorriso un po' amaro, insomma, nel senso che sì, va bene prendere posizioni, dire, però cioè, è una cosa anche che che è passata da 10 anni, insomma, quindi non sembra una polemica un po' fuori tempo massimo.
Qualcuno cavalca questa situazione, giusto?
Sì, le vergogne di questo governo dovrebbero essere altre. Dovrebbero essere leggi che sono uscite sotto questo governo, che sono leggi in pratica che hanno lo scopo di colpire il popolo originario, come la legge sul furto di legna, la legge di usurpazione, che è una legge che punisce molto fortemente diciamo, quelle che noi in Italia chiameremo occupazioni, che però qua si chiama recuperación de tierra per i Mapuche. Riottenere la terra ancestrale è importante. Questo governo, che è stato probabilmente anche votato da molti Mapuche, che però ha la faccia di un governo repressivo che non è in grado di aprire un dialogo col popolo originario. Io ricordo il primo discorso di Boric, che parlava di Wallmapu, ossia di territorio ancestrale Mapuche. Adesso si parla di macrozona sur. È un discorso molto diverso. Ecco, quindi io dico che forse le colpe di questo governo non sono tanto quelle di avere un presidente che ha avuto un passato come leader studentesco e che quindi può avere in questo compiuto anche delle leggerezze nel suo linguaggio, ma quanto di una politica che non sta risolvendo il problema centrale, che è il problema del popolo originario. Che è un problema, a mio avviso. Io sono qua da 3 anni che vedo peggiorare lentamente, però peggiorare. E io non vorrei trovarmi un giorno a dire non si può più tornare indietro. E adesso noi possiamo tornare indietro, possiamo fare, cioè, un governo, lo Stato cileno, i cileni stessi possono fare atti di giustizia verso il popolo originario. Possono dare dignità a questo popolo, possono restituire la terra, possono iniziare un dialogo, possono, però la differenza è che non lo possono fare con il passo dei conquistadores, col passo europeo, col passo di noi che non siamo Mapuche. Lo dovrebbero fare prendendo coscienza che questo popolo è un popolo vivo, non è un folklore. È un popolo che esiste, che ha una sua vita sociale, che ha una sua vita culturale, che ha una sua vita spirituale, c'è una sua vita politica, e dovrebbero avvicinarsi a questo popolo con il rispetto che gli è dovuto e con la forma che gli è dovuta. Io ieri ero a cena con una persona che sta
Velocemente,
pensando
che
di
siamo in
candidarsi.
chiusura, Fabrizio, prego.
Ok, sta pensando di candidarsi come consigliere comunale qua a Lautaro. La sua idea principale di campagna politica è che le istituzioni accolgano dentro le istituzioni, per esempio un ufficio pubblico i Mapuche, con un tratto culturale Mapuche, non con il tratto culturale non Mapuche, che spesso alcuni anziani non riescono a capire. Ci sono tempi, modi e forme diverse, e questo lo dovrebbe assumere il governo come impegno.
Certamente.
Purtroppo io non lo sto vedendo.
Speriamo che tu lo veda in futuro. Ringrazio tantissimo Fabrizio Bettini, volontario dell'Operazione Colomba, che da Lautaro, Araucanía, nella Patagonia cilena, ci raccontava molto bene la situazione dopo la condanna del Mapuche. Grazie mille, alla prossima, Fabrizio.
Grazie a voi e buona serata.
Buona serata o buon pomeriggio per te. Che ore sono adesso lì?
Grazie. Adesso sono le 14:12.
Ok, grazie mille.
Ciao,
Ciao,
ciao, ciao.
ciao, saluti. Adesso, signore, dobbiamo sentire questa musica.
Toda una vida me estaría
Una vita, perché adesso sono le 20 e 13 minuti, quindi è arrivato il momento dei congedi.
ni donde ni como, pero junto a ti.
Impossibile andare via senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale e l'unità bancaria, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Tenete presente questo ultimo metodo, il cui codice fiscale della radio è 922 786 102 89. Ancora 922 786 102 89. 102-89. Così ci date una mano senza spingere tasca vostra neanche un euro.
Me staria contigo.
Noi adesso ci salutiamo, però continuate ad ascoltare Radio Cooperativa, perché siete all'ascolto in diretta il 9 maggio, fra poco sentirete un intervallo musicale e dalle 21.30 ascolterete Internote. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio, fra pochissimo sentirete Economia e Società con Gabriele.
Mi vida, ansiedad, angustia, desesperación.
Mi raccomando, scriveteci per ricevere critiche che ci permettano di migliorare, per fare proposte d'argomenti, basta che riguardi l'America Latina, siamo con le orecchie apertissime. Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
Me staría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto.